ed è arrivato il momento di collegarci con gli UTG, con il desk della direzione di questo telegiornale online, dove c'è il nostro amico e collega Chicco Fresu. Buongiorno Chicco.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie.
Allora, buongiorno. Ci si chiedeva nell'apertura della nostra puntata di oggi, insomma, cosa sta succedendo sul fronte Covid, non solo per questo dato anomalo, diciamo fuori scala, diciamo anche addirittura superiore oggi alla media nazionale, perché siamo al 15%, che però deriva sicuramente anche da un campione molto piccolo. È chiaro che se fai 2600 controlli al giorno, insomma, può capitare che un giorno ne hai 200, un giorno ne hai 300, un giorno ne hai 400, chissà cosa c'è sotto, viene da dire. Ma poi c'è una discrepanza clamorosa, aiutaci tu a capirla, tra i dati, diciamo, dello screening ufficiale della TS, dei tamponi quotidiani, quindi dei tamponi molecolari veri, e il dato invece che emerge da questo inizio di screening di massa in Ogliastra, con un dato bassissimo di positivi su un campione
di 25.000
persone. Cosa succede?
Allora, proprio poco fa stavo facendo il calcolo reale del tasso di positività. Per avere il tasso di positività reale non bisogna guardare al numero dei tamponi effettuati, perché come ormai abbiamo imparato a capire, molte persone vengono sottoposte a più tamponi.
Sì. Parliamo per capirci dei tamponi di controllo che si fanno negli ospedali.
Di controllo parliamo di quelli degli ospedali e poi anche
dei pazienti in guarigione,
di coloro che vengono sottoposti a più tamponi per certificarne la negatività. Per capire quale sia il vero tasso di positività bisogna andare a vedere il numero delle persone testate, che è un dato che non viene fornito dall'unità di crisi regionale, ma troviamo tutti i giorni nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale.
I giornalisti bravi come te se lo vanno a cercare, lo trovano. Ecco, ieri dici?
Ieri risultavano 2620 test, ma facendo la differenza fra le persone testate fra ieri e il giorno precedente abbiamo 1336 persone. Quindi noi abbiamo un totale di positivi di, se non ricordo male, 411, non su 2620 test, bensì su 1336 persone. Quindi il tasso di positività è doppio rispetto a quello dal 15%, siamo al 30%.
Caspita.
Molto pesante.
Secondo il dato di ieri, questo era un calcolo.
Il che spiegherebbe anche perché ci abbiamo questo tasso di mortalità, quello è oggettivo, diciamo, è impossibile sbagliarlo, così alto. Cioè, io leggevo che siamo a livelli di, come mortalità, del Piemonte, che ha una popolazione ovviamente ben superiore a quella della Sardegna. Abbiamo fatto dicembre 11 decessi di media al giorno e gennaio mi sembra che stiamo addirittura andando oltre questo dato.
Sì, siamo purtroppo regolarmente in doppia cifra, raramente scendiamo sotto le 10 vittime quotidiane.
E quindi questo
invece alla seconda parte della tua domanda, riguardante l'Ogliastra, noi dobbiamo considerare che l'Ogliastra è uno dei territori meno colpiti dal virus in Sardegna. È stato scelto anche quel territorio per tutta una serie di caratteristiche, che sono quelle della scarsa popolazione, della distribuzione sul territorio molto, molto ampio, e quindi che emergano i positivi prevalentemente asintomatici grazie a questo screening è bene. C'è anche da dire che la prima fase, quella del 4 e 5 gennaio, aveva rivelato che quasi un terzo dei positivi emersi dai test antigenici rapidi poi si erano rivelati dei falsi positivi. Ora, in questa seconda fase, infatti, hanno usato anche un tipo di test diverso che dovrebbe avere maggiore affidabilità.
Sì, tra l'altro vengono incrociati due tipi di test per avere una maggiore precisione.
Il molecolare successivamente, allora, solo il molecolare certifica il positivo.
Ci sono due aspetti che mi piaceva approfondire con te. Uno, abbiamo detto, è stata scelta l'Ogliastra perché è una popolazione particolare. Tra l'altro l'Ogliastra è stata al centro anche in passato di test di tipo genetico importanti. E quindi mi viene da pensare che ci sia anche un interesse scientifico quasi extra Covid nel fare questo campione, iniziare questa campionatura in Ogliastra per verificare se lì sussistano delle protezioni, diciamo così, perché se n'era anche
particolari,
parlato
dici?
Di questo aspetto del DNA dei sardi particolarmente protetto in alcune zone.
Se ne era parlato, ma credo che dal virus se ne freghi un po' delle nostre certezze sul DNA e sui centenari.
Sì, però secondo me non escluderei, non escluderei che nella testa del professor Crisanti
ci fosse anche questo secondo obiettivo,
l'idea di partire dall'Ogliastra, perché l'Ogliastra rappresenta un campione particolarmente stimolante dal
forse
punto di vista
meglio,
immunologico.
Non era meglio partire dalle zone più urbanizzate?
Non lo so, questo è un discorso
per capire veramente la situazione. Ecco,
si tratta anche di una fase sperimentale, andare a partire dalle zone urbanizzate.
No, esatto,
difficoltà logistica
devi anche,
maggiore.
Devi anche capire, mettere a punto la logistica, capire come li chiami, come li richiami, dove li porti. Cioè, è giusto partire da un posto piccolo. Quello che io mi chiedo è: ne abbiamo fatto 25.000
ieri avantieri, 27.000 nelle due giornate precedenti. La macchina ha funzionato, la macchina dello screening ha funzionato, c'è stata una massiccia adesione da parte della popolazione. E in quest'ultimo giro potrebbero, poi bisogna vedere se sono andati o no, però protestava un comune che, no, se parliamo di 500 anime, poco più. Cioè, usa, sai che è rimasto senza medico di famiglia in
e ha fatto una protesta singolare, sì, devo dire, sì. Chicco, ma hai provato a fare una simulazione, tu che sei bravo con i fogli Excel, per capire quanto ci vorrebbe a fare uno screening di massa su scala regionale a questo punto? Perché questi screening, come sottolineano da più parti, sono efficaci se li fai in breve tempo, se no la situazione si rimescola perché la gente si muove, ovviamente non, quindi, sta blindata in casa, no?
Il calcolo non l'ho fatto, però devo dire che sono rimasto colpito dal fatto che abbia funzionato questa prima fase. Ero molto scettico e invece pare che abbia funzionato tutto come doveva funzionare. Se la risposta da parte della popolazione è così massiccia, se si riesce a mettere in piedi una macchina logisticamente pronta, si potrebbe estendere e replicare in altri territori. Probabilmente sceglieranno parti di territori, perché quando dovranno venire nel Cagliaritano immagino che non facciano Cagliari insieme a Quartu, spero, perché altrimenti parliamo di
250
persone, no? Sì, se, cioè, però diciamo, tu mi dici che un bacino di 50.000 persone a questo punto, perché 25 un giorno, 27 l'altro, insomma siamo intorno a 50.000 persone, è stato fatto in pochi giorni, le due passate, perché ne fanno uno e poi ne fanno un altro per avere la controverifica. Beh, di questo passo insomma possiamo sperare che in un mese facciamo tutta la Sardegna.
Se riesco a allestire la macchina, sì, l'obiettivo è quello. Certamente bisogna fare in fretta perché, come dicevi tu, poi la gente si sposta. Secondo me hanno scelto anche l'Ogliastra perché, per questioni, perché le strade fanno schifo, per dire, perché lo sappiamo, l'Ogliastra si spostano poco e quindi rimane più concentrata in quella zona,
in quel territorio, sì. Là, senti, invece il fronte vaccini com'è? Qual è la situazione in Sardegna rispetto ai vaccini? Perché adesso ci stiamo concentrando su questo discorso dello screening, però la vera partita secondo me è quella di riuscire il prima possibile a vaccinarci.
Sì, bisogna vedere quanti ne arrivano.
Ovviamente in base a quello
lì
che ci arriva.
Contagocce,
non c'è dubbio, no, però volevo capire cosa è arrivato, cosa deve arrivare, se hai questi dati, Chicco.
A gennaio abbiamo finito con la fornitura di ieri, che è arrivata in ritardo di 48 ore, peraltro non accompagnata da un adeguato numero di siringhe. Con la fornitura di ieri abbiamo finito la fornitura di gennaio, salvo che non arrivino ulteriori vaccini di altre marche,
per
diciamo
intenderci
così.
Fornitura di gennaio, che vuol dire 16.000 una volta e 16.000 un'altra volta.
Guarda, se mi dai adesso, se riesco a aprirlo velocemente, infatti ti do il numero preciso del numero di dosi che sono arrivate. Poi c'è anche un contrasto tra il numero di dosi somministrate secondo i parametri AIFA e quelli che vengono conteggiati invece dalla struttura commissariale, perché ogni fiala che arriva secondo l'AIFA può essere utilizzata per somministrare 6 dosi, sì. Invece la struttura commissariale ne sta contando 5. Comunque 4 giorni i conti non tornavano sulla base del numero di scatoloni all'interno dei quali ci sono un tot di fiale, dove sarebbe dovuto venire un numero determinato, invece i calcoli
comunque, diciamo, senza entrare nel dettaglio delle singole fiale, mi sembra di ricordare che con la prima, diciamo, fornitura di circa 16.000 dosi abbiamo vaccinato circa 8.000 persone e abbiamo coperto una buona parte del personale sanitario che lavora negli ospedali.
Sì.
Con queste altre 16.000, quindi 8.000 pazienti, copriremo un po'
allora,
di RSA.
Allora, il totale delle dosi consegnate in Sardegna, o il numero preciso, è 39.780, esatto, per un totale di persone da vaccinare, secondo il piano regionale, di 19.890. Questo perché ovviamente bisogna tenere la scorta per
il richiamo.
Certo, assolutamente. Ogni persona che vaccini c'hai da parte la dose per il richiamo, che non può, diciamo, essere posticipato, non può dipendere dagli umori di Pfizer che non ti manda le dosi, ecco. Questo è la quindi la realtà è che noi avremo, diciamo, verosimilmente a fine gennaio 19.000 sardi vaccinati, diciamo, o comunque già raggiunti dal vaccino. Cosa copriamo con 19? Tutto il personale sanitario, gli anziani dell'RSA, la popolazione? No, come no?
Cioè, probabilmente sì, il personale sanitario dell'ospedale, ma dobbiamo considerare che c'è il personale sanitario dei centri privati, il personale sanitario dell'RSA.
Cioè abbiamo più di 20.000 addetti della sanità in Sardegna, in una regione di 1.5 milioni di abitanti.
È una domanda che mi stai facendo, non conosco la risposta, ma non lo escludo. Però vedo che negli ospedali stanno già facendo anche gli amministrativi, quindi probabilmente chi è in corsia è stato vaccinato. Spero che il criterio sia stato questo.
Diciamo, il comunicato della regione parla, insomma, di un iniziale coinvolgimento anche degli ospiti dell'RSA da questa seconda fornitura. Io mi auguro che si inizi appunto a pensare anche ai pazienti, alle persone ultra ottantenni, perché poi voglio dire, guardiamo in faccia il problema, di quei 14 decessi di ieri probabilmente l'80% sono persone che hanno più di 80 anni. Se tu inizi a vaccinare quelli, stai riducendo dell'80% il problema,
l'impatto sì, certamente. Il problema sta sempre nella fornitura, perché noi consideriamo, siamo al 13 gennaio e fino a fine gennaio non arriverà nient'altro.
Certo.
Quindi il passo è lento, non è veloce. La tutela commissariale o Pfizer a monte non sta al passo della rapidità con la quale le regioni, la stragrande maggioranza delle regioni fortunatamente, hanno avviato la campagna vaccinale.
Chico, ti chiedo di rimanere con noi ancora per qualche minuto, facciamo una pausa musicale, poi voglio approfondire alcuni altri aspetti.
Tanti. Sì, sì. Vabbè.
Joyful process, un processo gioioso, e parliamo di un altro processo.
È quello che stavamo facendo noi, i vaccini adesso,
sì,
fuori onda.
È quello che stavamo facendo con Giovanni Follesa e Chico Fresu, con noi al telefono, collegato dalla redazione di UTG. Stavamo parlando della campagna di vaccinazione che è iniziata, insomma si arriverà ad avere a fine gennaio circa 20.000 sardi già vaccinati, ma insomma il numero che si deve raggiungere e un altro. Mi chiedo, Chicco, siccome è alle porte, diciamo, è stato annunciato per il 27 di gennaio l'ok dell'EMA al vaccino AstraZeneca, Quindi diciamo è realistico pensare che dal mese di febbraio potranno arrivare anche scatoloni di questo vaccino, in parte anche italiano, che arriva però dall'Inghilterra. A quel punto sarà importantissimo il ruolo dei medici di base, perché è un vaccino che non necessita dei meno 80, neanche dei meno 20 di Moderna.
È più agevole,
e quindi
più agevole,
potrebbe essere anche somministrato, non dico in farmacia, ma sicuramente nell'ambulatorio del medico di base. Ti risulta che si stia facendo qualcosa per costruire la rete, ecco, la struttura, la logistica della vaccinazione di massa?
Al momento no, ma sarebbe auspicabile né a livello regionale né a livello nazionale, perché per la vaccinazione di massa è auspicabile, perché per la vaccinazione di massa è necessario coinvolgere anche le farmacie, tu le escludevi prima, non solo i medici di base. D'altronde sì, certo. È solamente un'iniezione, se si riesce a organizzare
in Inghilterra lo si sta facendo,
perché quando si spera dovessero arrivare grandi forniture di vaccino, è necessario fare il prima possibile, non c'è, visto che si è capito che è l'unica soluzione percorribile.
Beh, il primo segnale per capire se ci si sta muovendo in questa direzione sarebbe capire se per esempio i medici di base sono stati inseriti negli elenchi dei vaccinati, di questi vaccinati, perché è chiaro che se da loro da febbraio devono iniziare a vaccinare le persone, i primi a vaccinarsi devono essere loro.
I medici di base ci sono, ne siamo certi, perché abbiamo la prova provata in consiglio regionale, dove si era alzata la polemica sull'ipotesi che non avessi diritto. Allora, di certo c'è stato un consigliere regionale che ha ricevuto il vaccino, che è Pietro Moro, che è un medico di base nella zona di Sassarella, sì. La ERU e paesi.
Mi viene da dire in base a quale protocollo sia stato inserito, se si sia inserito da solo in quanto medico di base, sicuramente avete diritto, però esiste una procedura, esistono delle liste, esistono dei protocolli.
Lui sicuramente l'ha fatto, non so sulla base di quale criterio, ma lui l'ha fatto, ha pubblicato la foto su Facebook. La speranza è che sia l'unico consigliere regionale che sia sottoposto al vaccino.
Vabbè, vogliamo escludere che l'abbia fatto in quanto consigliere regionale, ma anche se l'ha fatto come gli spetta da medico di base, vorrei capire quali sono i criteri con i quali vengono chiamati e selezionati i medici di base, perché sarebbe curioso sapere se il caso di questo medico, incidentalmente anche consigliere regionale, è un caso isolato o se ce ne sono altri.
Questa è una bella domanda.
Da quello che io ho sentito, verranno interessati alle prossime ondate di vaccinazione persino i tirocinanti e i laureandi e gli specializzandi in medicina, quindi che si stia muovendo qualcosa per creare una task force di vaccinatori anche in Sardegna, mi sembra di poterlo dire.
Sì, qualcosa si sta muovendo. L'altro giorno hanno dovuto protestare perché rischiavano di essere esclusi dal giro di vaccinazioni. Serviranno anche loro, servirà chiunque in grado di fare un'iniezione, che ovviamente deve essere coperto dal vaccino, e bisogna farne il più possibile. Certo, i numeri che ci aspettano nei prossimi giorni non sono altissimi, perché Moderna, che darà la nuova fornitura, consegna 40.000 vaccini in tutta Italia, non so quanti ne arriveranno in Sardegna, se verrà premiata la virtuosità della prima fase oppure no, perché non è chiaro ancora neanche questo criterio, però...
Dicono che daranno la precedenza alle regioni con una maggiore incidenza di ultra ottantenni, in questo caso ci dovrebbero aiutare.
Noi siamo tutti centenari,
dovremmo avere priorità anche in questo.
Va bene, e queste sono le notizie che riguardano i vaccini e che ci devono ricordare che sì, il vaccino arriverà nei prossimi mesi, ci sarà una campagna di vaccinazione molto intensa e anche in Sardegna molte persone lo riceveranno, ma questo non ci deve far perdere di vista il fatto che siamo di fronte a un'ondata, a una nuova ondata della pandemia, e ci stiamo arrivando tra l'altro con dei dati di per sé preoccupanti, tanto preoccupanti da farci rischiare già da venerdì di finire in zona arancione, Chico, perché con i dati, con l'indice di contagio reale che ci hai segnalato tu, sulla base non del numero di esami eseguiti ma del numero di persone tamponate, siamo da zona arancione.
Siamo già in quelle regioni a rischio,
se non da zona rossa.
Siamo in quell'elenco là, no?
Siamo nelle regioni a rischio, perché nelle settimane precedenti rispetto all'ultimo monitoraggio non c'era un flusso dei dati costante e continuo che determinasse l'affidabilità dei parametri.
Sì.
In realtà la Sardegna, pur avendo questi numeri così elevati, non dovrebbe essere a rischio, però stanno salendo in maniera preoccupante. Io non la definirei neanche terza ondata, benché ormai sia passato nel linguaggio comune, per me è la stessa onda che lentamente sta risalendo, perché non ci siamo mai fermati in realtà. Noi da dicembre abbiamo numeri impressionanti.
Sì, intendiamoci, se venisse applicato il criterio che tu giustamente hai applicato per calcolare i reali, diciamo, le reali persone sottoposte a tampone, probabilmente l'indice di contagio sarebbe ben più alto anche a livello nazionale, cioè sono sicuro che anche a livello nazionale quei dati che vediamo giornalmente sono il numero di test e non il numero di persone testate, quindi stiamo parlando di una cosa che riguarda tutta l'Italia. Bisogna capire se siamo messi peggio o meglio del resto d'Italia. La tua impressione qual è?
Bisognerebbe capire, questo è un dato cruciale che non viene fornito più e prima veniva fornito, sulla base di quali parametri sono state testate quelle persone. Cioè, se io testo i familiari di uno che è positivo, è quasi certo che li becchi positivi, quindi sto andando a fare un'azione di screening, quindi più ne becco meglio è, perché sì, vuol dire che spezza la catena del contagio. Se invece sono tamponi fatti random negli ospedali perché arriva
in una scuola
con dei sintomi,
dove c'è un caso positivo e li devo fare tutti.
Esatto, bisogna capire se sono derivati da un tracciamento efficace, cosa che non credo perché ormai i tracciamenti sono saltati ovunque, oppure se sono tamponi effettuati su persone sintomatiche, il che vuol dire che quindi sono presentati in ospedale, stavano male, gli hanno fatto il tampone o a casa e sono diffusi sul territorio. Questo è un dato che sarebbe interessante avere, che non viene più fornito. Succedeva a novembre e da due mesi a questa parte non succede più.
È un po' strana questa roba qua, che è proprio i dati che dovrebbero essere la base per riuscire anche a contrastare la diffusione della pandemia, in tal caso non vengono resi noti, o comunque si ha questa corsa ad essere per forza zona gialla, no, adesso vogliamo diventare zona bianca, come se questo potesse risolvere il problema, come se, in realtà sembra che non si voglia guardare in faccia la reale
infatti,
diffusione del virus. Boh, non lo
infatti
so.
Per inserire l'automatismo dei 250 positivi su 100.000 e inserirti in zona rossa,
sì,
c'è stata arrivata una contestazione, perché c'è chi ha pensato che una regione che non vuole essere in zona rossa riduce
tamponi,
il numero dei tamponi,
certo,
e quindi non ti dà quel parametro, ma il virus è lo stesso, sarebbe di fatto la zona rossa, ma non si entra.
Può morire questa gara a restare nei colori chiari a scapito della salute del paese. Voglio dire, che razza di gara è? Cioè,
infatti non
rimani in zona
però
gialla,
timore,
ma poi fai la fine del Veneto.
Credo che fosse anche abbastanza fondato.
No, assolutamente sì,
sì,
è un timore fondato, perché la regione lo fanno, perché purtroppo diciamo c'è questa tendenza a voler presentare le cose sia agli occhi dei cittadini che agli occhi anche di Roma in modo virtuoso, quando in realtà magari non è tutto così roseo. Un dato di cronaca, Chico, si è parlato molto in questi giorni del problema dei locali che verranno chiusi in maniera ancora più rigida alle ore 18, cioè non verrà più consentito l'asporto a quanto pare. Tra l'altro c'è questa idea di chiudere comunque nel weekend, di fare zona arancione, quindi di chiudere comunque i locali e i ristoranti per il weekend, a prescindere dalla zona che si applica durante la settimana. Ma tu a Cagliari hai visto molte di queste situazioni?
No.
Di gente fuori dai locali la sera col bicchiere
No.
in mano a cazzeggiare?
No, a Cagliari no. Purtroppo ci sono scene che sono state viste in tantissime città italiane, da nord a sud. A Cagliari sì, qualche episodio isolato c'è stato,
sì,
perché la polizia municipale è dovuta intervenire in un locale
di
Smirrionis, sì, lo sappiamo tutti, però è uno e lo conosciamo anche bene.
Sì.
Con l'intervento della municipale, che dovrebbe essere, se si vuole salvare capra e cavoli, devi attuare dei meccanismi di controllo.
Un po' più
altrimenti,
stretti, certo.
L'unica soluzione è la solita che viene adottata, allora siccome
chiudo
c'è
tutto,
il rischio che succeda questo, chiudo tutto e mi tolgo il problema.
Senti,
però così non salvi né capra
né
cavoli.
Paesi, e nei paesi dove invece c'è, diciamo, una tendenza a prenderla un po' più con...
C'è una fluidità diversa.
A prenderla in maniera un po' più soft, là viene da pensare che la birretta...
Ma non credo che sia legato al bar nei paesi. Nei paesi se uno vuole bersi la birretta, farci lo spuntino, è facile che riesca a farcelo, considerando che ci sono paesi con due carabinieri e molti ovili e molti stati e molte campagne
e molte compagnie di caccia grossa, anche mi viene da dire,
e no? Molte compagnie di caccia grossa,
che quelle sono autorizzate,
però quelle
dai,
sono autorizzate. Va bene, Chico, ti ringraziamo per essere stato con noi a fare un po' il punto della situazione Covid in Sardegna. Ci risentiamo presto, buon lavoro
a voi,
ciao,
grazie, buona
giornata,
ciao, grazie,
ciao. 1, 2, 1, 2, you're in tune to Radio Exa.